Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari amici, bentrovati a questa puntata di Non ci credo del 5 marzo. La trasmissione torna in diretta dopo circa un mese di repliche dovute alla mia assenza dal paese. Da oggi io vorrei proporvi alcune puntate alle quali tengo in modo particolare dal momento che tra i primi in questo paese ho presentato le tesi, le teorie e soprattutto le applicazioni di quella Blue Economy costruita attorno alla figura di Gunther Pauli, che tra l'altro proprio due giorni fa ha compiuto 60 anni, e sviluppata all'interno dell'associazione Zeri, che raccoglie centinaia di scienziati, uomini di affari, ricercatori, piccoli e grandi investitori, con lo scopo di sviluppare lavoro e anche profitti, ma con iniziative e ricerche a zero emissioni. È questo infatti il significato dell'acronimo Zeri, Zero Emission Research and Initiatives. Il sito di questa associazione, zeri.org, è estremamente ricco di informazioni, di esempi, di suggerimenti, anche se il suo limite, per molti, è quello di essere in inglese. Se tuttavia masticate un po' questa lingua, io vi consiglio di farci un giro, perché presenta soluzioni davvero incredibili, che certo non avremo il tempo di esaminare tutte in queste puntate di Non ci credo, dedicate appunto alla Blue Economy. Ma prima, come sempre facciamo qui in questa trasmissione, un brano musicale per introdurre la puntata. Ci affidiamo agli inossidabili Rolling Stones con un brano del 1967 rimasterizzato nel 2002, Cool, Calm and Collected, in cui Brian Jones, ancora vivo all'epoca, suona ogni strumento possibile dal basso tuba al sitar al clavicembalo.
She always knows more than you do. she sweeps it right under her hair. She's well respected, cool, calm, collected. She seems to glow brilliantly white, and her hair seems to shine in the night. Teeth ready, sharpened to bite. She's so respected, cool, calm, collected.
Pezzo molto particolare, soprattutto nel suo finale. La prima domanda a cui devo rispondere è questa: perché mai tornare su un argomento già affrontato varie volte, comprese alcune repliche delle trasmissioni di alcuni anni fa? Ci sono alcuni buoni motivi, anzi degli ottimi motivi. Il primo è che non siamo molto soddisfatti di come il mondo dei potenti e dei politici si sta muovendo in questo momento. Se il vincitore dell'Oscar di quest'anno, Leonardo DiCaprio, ha pensato di dedicare quasi tutto il tempo del suo intervento non ai soliti ringraziamenti, ma a sottolineare l'urgenza di mettere mano alle soluzioni per non trovarci con un mondo per noi inabitabile, vuol dire che le preoccupazioni che trasmettiamo così spesso da questa radio non sono così infondate come si vorrebbe far credere. Questa è la prima buona ragione per riprendere il discorso sulla Blue Economy. La seconda è che il passaggio dalla brown economy alla green economy, vale a dire dall'economia marrone delle fonti fossili e dello spreco a quella verde della sostenibilità del risparmio e dell'energia rinnovabile, questo passaggio si mostra sempre più deludente, nel senso che i costi per la transizione appaiono sempre più alti e sempre più legati ad una tecnologia, o meglio ad uno sviluppo tecnologico, che non potrà certo far sparire le differenze tra i popoli, tra le classi sociali, e con ogni probabilità manterrà al vertice delle decisioni ancora delle multinazionali, quelle di adesso o quelle nuove, il che non cambierà affatto le condizioni di vita della maggior parte del genere umano. La terza ragione di questa scelta è dovuta all'uscita di un nuovo volume di Gunther Pauli, un grosso libro di 350 pagine che riprende il primo, intitolato Blue Economy 100 innovazioni. Il nuovo libro di Pauli si chiama Blue Economy 2.0, seguendo la dicitura, soprattutto informatica, di numerare in questo modo le nuove edizioni dei programmi. Qui si descrivono 200 progetti già implementati, si parla di quanti soldi sono già stati investiti, circa 4 miliardi di dollari, e di quanti posti di lavoro sono già stati ottenuti, circa 3 milioni. Insisto sul termine sono già stati, perché qui si parla di realizzazione perfettamente funzionante di numeri sicuri. Nel primo volume si descrivevano più che altro le possibilità, le potenzialità delle singole imprese, quello che le grandi idee contenute nella Blue Economy avrebbero potuto fare. E c'erano le storie dei pionieri di questo nuovo mondo, dai coltivatori di funghi del Sud America a Paolo Lugari in Colombia, dagli impianti di ventilazione copiati dalle termiti in Svezia alla coltivazione delle larve delle mosche in Africa e così via. Non proprio casi isolati, ma sempre visti in prospettiva. Ed infine il quarto motivo è che così avremo modo di affrontare finalmente temi ambientali propositivi e lontani dalle tristezze di un panorama che certo non è pieno di colori e di buon umore. Ecco dunque perché ritengo sia ora di capire più a fondo cosa questa nuova proposta può offrire. Io sono dell'opinione che non esista una strada da percorrere e che i paletti imposti ad esempio dall'Europa in quanto a riduzione degli sprechi, a ottimizzazione degli impianti, a riduzione della produzione dei rifiuti, sia altrettanto importante dell'utilizzo di fonti rinnovabili previsto dalla Green Economy. Lo stesso si può dire di alcune delle teorie della decrescita. Ma non si capisce perché nessuno parli di questo altro modo di vedere il futuro, un modo ancorato a chi ci ha messo e mantenuto al mondo, inventando sistemi di produzione fantastici come appunto la natura. Ne parleremo di questo rapporto perché la Blue Economy sostanzialmente si avvale di una specie di plagio, cioè di copiare dalla natura quello che di buono sa fare e se vi guardate attorno scoprirete, nonostante le magagne di questo nostro pianeta, che di buono ha fatto davvero un sacco di cose. Questo secondo volume di Paoli, esattamente come il primo di 4 anni fa, è aperto dalla prefazione di una donna italiana che, dal punto di vista ambientale, rappresenta una delle nostre grandi eccellenze, Katia Bastioli, attualmente amministratore delegato della Novamont, oltre che presidente di Terna e del Kyoto Club, è quella grazie alla quale oggi molti sacchetti di plastica non vengono più utilizzati, essendo tra i responsabili della produzione di Mater B. Nella prefazione non dice cose molto differenti da quelle che avete sentito molte volte da questo microfono durante le puntate di Non ci credo, ma io penso sia giusto cominciare la nostra avventura nella Blue Economy riassumendo il punto di vista di questa grande donna alla quale personalmente devo un pezzetto della trasmissione di oggi. Ho spiegato molte volte che mentre la natura utilizza un sistema circolare di produzione nel quale i rifiuti, o se preferite gli scarti delle lavorazioni, vengono reimmessi in circolo come nuove materie prime, questo avviene non solo all'interno di ogni ecosistema, ma addirittura ci sono processi a cascata, questo è un altro termine di cui sentiremo parlare spesso, nel senso che gli scarti dell'ecosistema A serviranno come materia prima per l'ecosistema B e ci sarà un altro ecosistema ancora a fornire i suoi scarti come materie prime per l'ecosistema A. Se guardiamo al nostro sistema, al nostro modello di sviluppo, alla nostra società, ci accorgiamo che di tutto questo non c'è traccia. Il nostro è un sistema lineare che tronca ogni attività alla produzione di rifiuti, i quali non vengono riutilizzati come nuove materie prime, ma o buttati via o inceneriti con la pietosa bugia che così si recupera l'energia perduta. Questa è una delle più grosse balle alle quali si attaccano industriali, politici, pubblici amministratori, quando il loro destino, sociale, politico o economico, dipende da quanti rifiuti riescono a produrre. In questo modo si potranno cercare nuove materie prime e ricominciare il processo da capo, producendo merci, facendole consumare e poi buttare via come nuovi rifiuti. L'elemento comune a tutti questi tasselli è il profitto. È chiaro che se i rifiuti venissero riciclati ci sarebbe meno profitto per chi governa il processo lineare. Ma di fianco a questa analisi ce n'è un'altra che non possiamo dimenticare. Come dice bene Katia Bastioli, questo sistema lineare di produzione, distribuzione e consumo ha prodotto costi esterni crescenti. Questi costi hanno a che fare con l'inquinamento, in senso generalizzato del pianeta, e quindi con la necessità di intervenire per bonificare, per rimettere a posto le cose. Anche la salute degli individui, come sappiamo da una moltitudine di esempi, è a rischio con questo sistema e anche questo comporta spese, individualmente per i cittadini certo, ma anche per lo Stato e quindi i cittadini sono penalizzati due volte. Adesso noi ci ascoltiamo un'altra canzone e poi continueremo l'intervento di Katia Bastioli. Danza dei grandi rettili, questo era il banco del mutuo soccorso. La grande sfida che l'umanità ha di fronte è quella di vivere bene nel limite naturale, il che vuol dire vivere nei limiti delle risorse disponibili. Non è possibile che quello che la Terra è in grado di ricreare ogni anno finisca a metà estate, essendo per di più consapevoli che chi si è mangiato le risorse è solo una parte, e nemmeno quella più abbondante, della specie umana. Gli ostacoli da superare sono tanti e non sono solo quelli di una miopia politica estrema, ma anche quelli legati alle nostre abitudini consolidate, la chiusura mentale, la rapacità di molti, alimentate da egoismo, da arroganza e da ignoranza. Perché mai dovremo dare fiducia a Günther Pauli più che ad altri ispiratori di cambiamenti? Per cominciare, tuttavia, dovremo pur dire per quali motivi il sistema da noi adottato non funziona. E Katia Bastioli qui non si risparmia di certo. A cominciare dal reperimento delle risorse che nell'economia blu sono sempre locali e non servono quindi trasporti marittimi che attraversano oceani per far arrivare il carbone o il gas da chissà dove, il rame dal Cile, lo zinco dall'Australia. Se a questo si aggiunge che le materie usate servono in cascata, come ho già detto poco fa, è chiaro il vantaggio di questo tipo di sistema, quello blu, rispetto a quello attuale. Questo si traduce nel fatto che il territorio, tutti i territori, non vengono depredati come avviene nella brown economy, ma se ne risaltano i pregi e con questo si appianano almeno alcune delle problematiche sociali e ambientali. Il modello attuale e lineare non è solo pessimo per quanto già detto, vale a dire per lo spreco di risorse e la creazione di inquinamento, ma è destinato a realizzare un numero limitato di prodotti sempre più massificati e destinati ad una crescita continua che genera, quando ce la fa, ricchezza per pochi a scapito di molti. Noi ci siamo adagiati, supini in questo ambiente, grazie alle potenti armi di distrazione di massa utilizzate, dal marketing alla televisione, alla moda, eccetera. Abbiamo cominciato a ragionare per slogan e a produrre sempre più scarti, rinunciando spesso al nostro essere elementi razionali e critici. E così, oltre ai materiali, assistiamo allo spreco di risorse umane, creando emarginazione sempre più estesa, piena di violenza, di abusi, di illegalità, di sottocultura e noncuranza per gli altri. Certo, l'utilizzo di ecosistemi fa parte anche della cultura attuale della società, ma è il tipo di azione ad essere diverso. Oggi si cerca di manipolare gli ecosistemi rendendo sempre più veloci le loro mutazioni, spesso senza avere una sufficiente conoscenza di cosa si sta facendo e quindi degli effetti, per così dire, collaterali che si stanno innescando. Ma le evoluzioni dei sistemi naturali aperti sono sempre possibili, ma devono avvenire con lentezza, adattandosi piano piano alla nuova situazione. Questo tuttavia non accade perché chi comanda i mutamenti è sempre alla ricerca del proprio beneficio economico al di fuori di qualunque controllo sistemico. Così ad esempio Gunther Pauli afferma che anche per i cambiamenti climatici vale lo stesso discorso. Se fissiamo l'attenzione soltanto sulla riduzione dei gas serra e non invece sull'intero sistema che è in profonda crisi, si potrebbero avere effetti catastrofici. Fa ridere insomma che si insista a parlare di riduzione di gas serra e intanto si continuino a scavare pozzi per ottenere sempre più petrolio e gas. Ecco allora la soluzione proposta da Pauli. Una via di sviluppo basata sui sistemi integrati, sul concetto di cascata, di bioraffinerie integrate, una prima è stata aperta in Sardegna nel 2014, sulla conoscenza profonda della fisica, della chimica e della biologia della natura e sulla loro integrazione. Ci vogliono pertanto menti aperte e preparate, professionisti della scienza non ancorati a quello che già esiste, menti che sappiano guardare costruttivamente al futuro e non ripercorrano le strade che ci hanno portato alla drammatica situazione attuale. Sarebbe, forse sarà, inutile e dannoso. Ecco il primo passo, dunque, un cambiamento culturale che deve attraversare tutta la società e che deve mettere al centro non più solo pochi singoli prodotti spinti da poche e sempre più grandi realtà industriali. Ricordo tra parentesi che sono 10 le grandi multinazionali che gestiscono i marchi di qualunque cosa si compri nei nostri supermercati. Al centro devono esserci i territori e i loro specifici ecosistemi. È così che si valorizzano il paesaggio, è così che si combatte la mancanza di disponibilità di acqua, che si trasformano aree interessate da pesanti processi di desertificazione in aree di vegetazione e ricche di risorse come in Colombia a Las Gaviotas. È così che si trasformano materiali percepiti come inquinanti in preziose materie prime. Soltanto sogni? Se seguirete queste puntate di Non ci credo, vi renderete conto che si tratta di ben altro, ve lo prometto. Certo, non è che sia facile. Non lo è, perché oggi la maggior parte della classe dirigente del pianeta si ispira a principi completamente diversi. Quelli ancora oggi studiati nelle università, nei centri di formazione per manager, portano a concentrarsi sul cosiddetto business as usual, vale a dire sul modo attuale di fare affari, quello del capitalismo e del consumismo, quello disgraziato che ha messo a rischio la permanenza della specie umana sulla Terra. Qualcuno potrà anche obiettare che l'attuale modello ha dalla sua una tecnologia che diventa sempre più potente. Io non voglio entrare nella questione morale che le macchine, o meglio chi le gestisce da remoto, stanno sempre più obbligando le persone a scelte che spesso non condividono in una specie di film di fantascienza che diventa ogni giorno più reale. Ma il problema non è la tecnologia in sé. Quello che manca oggi è la saggezza di utilizzarla. Per usare le parole di Katia Bastioli, tra virgolette, l'enorme disponibilità di mezzi tecnici, la globalizzazione senza radici e senza una forte volontà politica di mettere al centro i territori con la loro peculiarità, hanno finito per generare tempeste globali non controllabili. Il punto è che il denaro dovrebbe essere a servizio delle idee e dei progetti per la qualità della vita e non, viceversa, essere le idee al servizio del denaro senza radici e senza cultura. La logica del dividendo per l'oggi non aiuta. Chiuse le virgolette. Le stesse tecnologie, al servizio di un progetto condiviso di sviluppo, possono fare la differenza. Il nuovo modo di pensare economia che Gunther Pauli e il gruppo Zeri propongono consente di avviare centinaia di processi circolari dove la terra, la sua qualità e biodiversità e l'uso efficiente delle risorse diventano il centro di una rigenerazione culturale, industriale, ambientale e sociale nel rispetto della dignità delle persone. Vorrei proprio vedere a chi un simile mondo possa dispiacere. Springsteen, Spirit in the Night. Abbiamo sempre parlato piuttosto male, devo dire, delle grandi aziende e delle multinazionali per il loro ruolo centrale nell'impoverimento del pianeta. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma fa abbastanza clamore leggere la seconda prefazione al libro Blue Economy 2.0 di cui stiamo discutendo. non per quello che c'è scritto, ma per la firma dell'autore. Si tratta infatti di Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell'omonima azienda del caffè. Il primo capitolo poi è introdotto da una massima di Shichihiro Honda, fondatore della notissima casa di motociclette giapponese. Ora, io non sono in grado di affermare che il signor Lavazza, che parla a nome dei suoi predecessori e della sua azienda, dica cose vere oppure no, per cui mi asterrò da ogni commento in merito. Ma se l'editore Edizioni Ambiente, che è un editore molto serio, ha pensato bene di dargli questo spazio, una buona ragione sicuramente c'è. Giuseppe Lavazza sostiene che la sua azienda è un modello di sostenibilità fin da quando il suo fondatore, Luigi, si rese conto, andando nei campi di produzione del caffè in Sud America, della grande quantità di merce invenduta che veniva distrutta. Era il 1935 e Luigi capì che questo comportava non solo uno spreco economico e di risorse, certo il caffè, ma anche l'acqua usata, il terreno preparato, le piante, ma anche uno spreco di lavoro e quindi della dignità delle persone. Secondo Giuseppe Lavazza, la sua azienda oggi è inserita pienamente nella logica della blue economy. Lo dimostrano, sostiene, le coltivazioni sperimentali e le ricerche portate avanti con il Politecnico di Torino o le capsule compostabili al 100% realizzate in collaborazione proprio con Novamont di Katia Bastioli e che rappresentano un modo di riciclare le risorse, renderle ancora disponibili, anche se per un altro ecosistema, quello per esempio della floricoltura o dell'agricoltura. Come detto, non posso giudicare l'esperienza Lavazza, ma se queste informazioni corrispondono, come è molto probabile, a verità, significa che effettivamente si può fare. E questo non è uno slogan di un candidato alla presidenza USA. Si può fare significa qui che davvero un'altra via è possibile, senza uscire dalla società, senza rinunciare alla luce elettrica o alla macchina o alla televisione. Siamo così arrivati alla premessa del nostro libro, e la premessa è fornita da un altro personaggio di rilievo dell'ambientalismo mondiale, Ashok Khosla, indiano di Delhi, laureato ad Harvard in fisica sperimentale, uno dei massimi esperti di sviluppo sostenibile, componente del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite per i programmi ambientali e di molte altre associazioni. È stato per 7 anni, fino al 2012, presidente del Club di Roma, il club di cui ho parlato molte volte e che raccoglie da quasi 50 anni scienziati, amministratori, imprenditori che si occupano di come stanno andando le cose, ne sono preoccupati e cercano di dare delle indicazioni positive in merito. Tra l'altro Gunther Pauli è uno dei prestigiosi componenti del Club di Roma che ha sponsorizzato l'uscita del primo volume sulla Blue Economy. L'intervento del professor Khosla sarebbe da leggere parola per parola, perché rappresenta un'analisi spietata e lucidissima di quello che oggi un ambientalista dovrebbe pensare per il passato ma anche per il futuro. Io cercherò di raccontarvelo nel modo più semplice possibile seguendo i suoi ragionamenti. La prima domanda che si pone è di capire cosa deve fare l'economia oggi. La risposta è questa. Oggi l'obiettivo principale della maggior parte delle economie deve essere quella di generare beni e servizi capaci di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti, di creare posti di lavoro e reddito per permettere alle persone di acquistare questi beni e servizi, il tutto senza superare i limiti del pianeta. Gli approcci economici odierni non fanno adeguatamente né l'una né l'altra cosa. Ci sono in questa definizione di Khosla un paio di termini da sottolineare. Quando parla di bisogni fondamentali, non si riferisce evidentemente a tutte quelle cose inutili che compriamo ogni giorno, che finiscono regolarmente in un cassetto o in cantina e che arrivano nelle nostre case per una specie di follia compulsiva che ci coglie quando entriamo in un centro commerciale. E ovviamente l'altra sottolineatura è per quel senza superare i limiti del pianeta, che marca la divisione tra quella che viene definita la brown economy, l'economia marrone, quella attuale, e i nuovi progetti come la green e la blue economy, di cui poi vedremo pregi e difetti. Quello che proprio non va nella brown economy, continua Khosla, è la massiccia estrazione di risorse naturali, in particolare di combustibili fossili, e su una spropositata produzione di rifiuti e di inquinamento. E proprio a questi ultimi due problemi ha cercato di dare soluzione la Green Economy, ottenendo risultati ottimi non solo in aziende, ma anche in amministrazioni locali e nazionali. Tuttavia è anche diventato evidente che questo approccio non è sufficiente per gestire i problemi derivanti dall'eccessivo sfruttamento delle risorse. Se lo ha fatto, lo ha fatto a caro prezzo e chiedendo dei sacrifici. In ultima analisi sono aumentati i costi e sono diminuite le soddisfazioni. Rimane la proposta di Zeri e di Gunther Pauli. Un altro elemento da considerare è che l'attuale sistema di produzione si basa su una tecnologia che tende a sostituire i lavoratori con le macchine, con conseguente diminuzione dei posti di lavoro. La tanto decantata società della crescita non potrà dunque che far crescere il numero di disoccupati, a meno di non devastare completamente il pianeta per produrre merci del tutto inutili. Ecco perché, continua Kosla, è utile questo libro, perché le idee esplorate in esso offrono le prospettive più stuzzicanti per realizzare un'economia a bassa emissione di carbonio, che sfrutta in modo intelligente ed efficiente le risorse e soprattutto permette alla natura di fare quello che sa fare meglio da miliardi di anni: innovare, produrre, utilizzare e riciclare ancora e ancora per periodi di tempo lunghissimi. Imparare dalla natura, osservare come si comporta e copiare tutto questo è una delle mosse più intelligenti che le economie moderne possano fare. Noi oggi ci dibattiamo tra problemi che riusciamo difficilmente non solo a risolvere, ma spesso neppure a capire. Si tratta di problemi che la natura ha già risolto, in modo vorrei dire indolore, sfruttando le enormi possibilità che ha elaborato nella sua lunghissima vita. Dopo la prossima pausa musicale vi leggerò il resto dell'introduzione di Ashok Kosla, perché non vadano persi i concetti e gli esempi che egli esprime.
Come noi, anche lui con i suoi guai nessuno che lo chiama mai, solo per dire come stai.
Uno di noi è Eugenio Finardi. Riprendiamo l'analisi di Ashok Khosla e vediamo cosa ci racconta di interessante. Ecco il suo pensiero. Il libro di Gunther Pauli ci introduce in questo nuovo e lungimirante settore. Le proposte pionieristiche che delinea convinceranno rapidamente, dice Khosla, io spero che lui abbia ragione, i business leader e i capi di governo a esplorare e sviluppare le idee innovative che sono alla base di questi nuovi sviluppi. Questo libro presenta il lavoro di scienziati e professionisti che operano in molte parti del mondo, trovando soluzioni che potrebbero rivoluzionare il modo in cui molte cose sono prodotte e usate. Blue Economy 2.0 dimostra che possiamo trovare modi per usare la fisica, la chimica e la biologia con materiali rinnovabili e pratiche sostenibili, proprio come l'ecosistema. Non siamo nella fantascienza, sta accadendo qui ed ora. Combinati con politiche adeguate per supportare la ricerca e lo sviluppo, con strategie promozionali diffuse attraverso i meccanismi del mercato, questi materiali e metodi offrono abbondanti opportunità per accelerare l'adattamento ai pressanti problemi globali. Molte specie e processi dell'ecosistema mostrano potenzialità significative nella produzione di farmaci, colture alimentari, biocarburanti e materiali a basso consumo di energia. Questo potrebbe essere utile alla società per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Non solo, queste conquiste diventeranno il trampolino di lancio per nuove aziende, nuovi business che creeranno nuovi posti di lavoro decorosi e sostenibili. Grazie alle innovazioni descritte in questo libro, sono già stati creati nel mondo 3 milioni di posti di lavoro. Una cifra plausibile ancor più se pensate che oggi sono più le persone che lavorano nel settore delle rinnovabili che nelle industrie petrolifere e gasiere messe insieme. Oltre al fatto che gli investimenti si spostano sempre più verso le energie rinnovabili rispetto alle fonti fossili. Le Nazioni Unite prevedono che entro il 2025, continua Khosla, quasi 2 miliardi di persone vivranno in zone con scarsità di acqua. 2/3 della popolazione mondiale potrebbe trovarsi a vivere in condizioni di stress idrico. Nel frattempo si prevede che i cambiamenti climatici accentuino i problemi legati all'acqua a causa di eventi meteorologici estremi. C'è un insetto, il coleottero tenebrionide del deserto del Namib, che raccoglie l'acqua in maniera straordinaria. Il suo habitat non vede più di 1 centimetro di acqua l'anno. Ma può trattenere l'acqua delle nebbie portate dai forti venti attraverso il deserto diverse volte al mese. I ricercatori hanno studiato questo insetto ideando una superficie ispirata alle sue fattezze. I primi risultati sono incoraggianti, in quanto si è già riusciti a recuperare il 10% dell'acqua persa nelle torri di raffreddamento. Potrà sembrare una cifra piccola, una sciocchezza, ma non lo sono i numeri che andiamo ad esaminare. Ogni anno vengono erette nel mondo 50.000 nuove torri e ognuno di questi sistemi perde circa 500 milioni di litri di acqua al giorno. Quindi anche un risparmio del 10% diventa prezioso e decisamente importante. Attualmente ci sono 20 persone che lavorano a questo progetto, ma le previsioni, una volta implementato nella società, è di avere a disposizione almeno 100.000 posti di lavoro nuovi. C'è un altro progetto in Benin che imita quello che negli ecosistemi si chiama ricaduta a cascata dei nutrienti. Gli scarti del mattatoio vengono trasformati in un allevamento di vermi per nutrire pesci e quaglie. Si produce anche biogas che serve a produrre elettricità e delle piante purificano l'aria. È una specie, insomma, di microcosmo di Blue Economy, una porzione di sistema naturale integrato. Attualmente dà lavoro a 250 persone, ma se sviluppato a livello generale offre almeno 500.000 di opportunità. Altro esempio, tutti noi sappiamo cos'è il velcro, un sistema di chiusura inventato nel 1941 da Georges de Mestral, il quale un bel giorno di ritorno da una passeggiata in campagna si accorge di avere attaccati ai pantaloni certi fiori rossi. Si trattava di bardana, una pianta perenne molto diffusa anche in Italia. È stato semplicemente copiando gli uncini naturali di quei semi che il velcro è venuto alla luce. Ci sono edifici nel mondo, la Zoological Society di Londra, una scuola in Svezia, un ospedale in Colombia, un centro commerciale in Zimbabwe, tanto per citarne qualcuno, che hanno un sistema di raffreddamento copiato dai canali che le termiti scavano nei loro cumuli di terra. Sono solo piccoli esempi di quanto la natura sia avanti con i suoi progetti rispetto ai nostri, se vogliamo rimanere, come detto più volte, nei limiti del pianeta. Quello che Blue Economy 2.0 enfatizza sono soprattutto le potenzialità di queste innovazioni. Se seguirete le prossime puntate di questa trasmissione, avremo modo di presentare e di analizzare alcuni di questi progetti, descrivendoli in tutte le loro fasi di realizzazione. Va sottolineato, e lo faremo ancora nel corso delle prossime puntate, che qui non siamo di fronte all'idea di una società Amish senza energia elettrica, senza industrie, senza comodità. Scopriremo aziende che fanno fior di profitti e danno lavoro ad un sacco di persone inserite nella Blue Economy, ma lo fanno senza portare il pianeta ad una situazione di non ritorno. Il mondo è tormentato da crisi che colpiscono alimenti, combustibili, ambiente, finanze ed economia. La perdita di ecosistemi e biodiversità ha portato ad una crescente crisi climatica e un incombente disastro per le risorse naturali. La terra è sempre stata la nostra maggiore risorsa, l'unica risorsa che abbiamo. Se seguiamo la logica della natura, possiamo creare le fondamenta per un profondo cambiamento nella società, ovviamente in meglio.
Taking off and landing, but this airport's closed. How much bigger this fog is gonna get? Well, God only knows. Just when you think that you got a grip, reality sneaks up. It gives you the slip. As if you ever knew. Shelters of the South running helter-skelter down through the Mississippi Delta with no place to call your own. Mixing up drinks with mixed feelings all along the pain was peeling down to an Indian blanket on a pony with no rider in the flesh and bone. Circling the wagons down at Times Square, trying to fill up this hole in my soul, but nothing fits back. Just when you think you can let it rip, you're pounding the pavement in your daddy's wingtips, as if you had someplace else to go or a better way. Tearing through the cotton fields and bus shelters of the South, running helter-skelter down through the Mississippi Delta with no place to call your own. Mixing up drinks with mixed feelings all along the pain was peeling down to an Indian blanket on a pony. And bone.
there's only two things in life, but I forget what they are. It seems we're either hanging on a moonbeam's coattails or wishing on stars. Just when you think that you've been chipped, the bearded lady comes and does a double backflip. You run up and join the circus. Yeah, you just let that pony ride. Tearing through the cotton fields and bus shelters, on the south running helter-skelter, down through the Mississippi Delta, with no place to call your own. Mixing up feelings all along the paint was peeling, down to an Indian blanket on a pony with no rider in the flesh and bone. Looking for his Buffalo River home.
Buffalo River Home, questo lo devo al mio insegnante di Pilates, Matteo, e John Hyatt. Continueremo la discussione sulla Blue Economy la prossima volta, entrando nei dettagli dei progetti e delle idee di Gunther Pauli. Tuttavia, questa trasmissione propone sempre anche notizie di attualità legate all'ambiente, cosa che faremo sempre. La prima è molto triste e ci porta in Centro America, precisamente a Tegucigalpa, in Honduras, dove una donna di 43 anni è stata assassinata. Il suo nome era Berta Cáceres, forse gli ascoltatori di Radio Cooperativa la ricordano in una intervista fatta da Gustavo Claros in una delle puntate di Latinoamericano. Nel 2015 aveva ottenuto uno dei premi più ambiti per gli ambientalisti, il premio Goldman per l'ambiente. Si tratta del più alto riconoscimento assegnato agli ecoattivisti per le vittorie riportate nel proprio contesto comunitario. Proprio gli organizzatori del premio hanno ripetutamente denunciato anche su Twitter le minacce di morte che Berta subiva. D'altra parte, secondo i dati della Global Witness, nel solo Honduras tra il 2010 e il 2014 sono stati uccisi più di 100 ambientalisti attivi su vari fronti. La Global Witness è un'organizzazione non governativa con base a Londra che si occupa di diritti umani. Secondo la polizia, l'assassinio di Berta Cáceres è stato perpetrato da dei ladri mentre rientrava nella sua casa a La Esperanza, un centro a circa 200 km dalla capitale, Tegucigalpa. Altre fonti sostengono invece che sia stata uccisa mentre dormiva. La madre di Berta ha sostenuto che la rapina è effettivamente avvenuta, ma ha anche aggiunto: tutti noi sappiamo che è accaduto per via delle sue battaglie. Aveva guidato la comunità di Rio Blanco nella lotta contro la realizzazione del complesso idroelettrico Aguas Arca sul Rio Gualcarque, un fiume sacro per la popolazione lenca, un ultimo rivolo dei Maya, ma soprattutto una fondamentale risorsa idrica per circa 600 famiglie che vivono nella foresta pluviale. L'impianto era stato approvato senza il consenso della comunità, cosa che non è consentita dalla Convenzione sul diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni. Sempre in prima linea, Berta aveva portato i propri figli in Argentina per evitare ritorsioni o rapimenti. Oggi la ricordiamo con affetto e rimpianto e con la stessa rabbia che ci assale ogni volta che un'azione profondamente ingiusta ed immorale viene compiuta. Questa società non è basata solo sulle fonti fossili e sull'inquinamento, ma anche su una difesa del proprio profitto che non guarda in faccia nessuno, che è spietata e cinica e che baratta, senza pensarci un attimo, la vita delle persone con una mazzetta di dollari. Continueremo tra poco con un argomento estremamente importante che vi consiglio di non perdere, il prossimo referendum sulle trivelle nei nostri mari del 17 aprile. Prima però un brano della premiata Forneria Marconi, Maestro della Voce, 1980, dedicato a Demetrio Stratos, morto l'anno precedente.
Thank you.
TFM, chiamata Foneria Marconi, maestro della voce. Vi ho parlato nei mesi scorsi a più riprese delle trivellazioni che il nostro governo ha sollecitato e che coinvolgono molte regioni italiane. Nel momento in cui le cose si sono mosse piuttosto in fretta, cerchiamo di riassumere la vicenda. Il mare Adriatico è stato visto come la soluzione per la crisi energetica, o meglio per risollevare la bilancia energetica, così in rosso per il nostro paese. Un Adriatico che nasconde tesori immensi di idrocarburi è una bella storia da raccontare ai nipoti seduti davanti al camino acceso con la coperta sulle ginocchia. Ma impostarvi la politica energetica di una nazione è altra cosa. Ora, nessuno sa esattamente quanto petrolio sia coperto dalle savie dei fondali di Rimini o di Fano, ma da quello che molti sussurrano è così poco che in poche settimane lo esauriremmo tutto. Eppure il buon Renzi non si lascia convincere da queste ragioni. Fedele al suo motto «meglio fare che non fare», anche se quello che si fa sono delle figure di merda, procede dritto senza badare agli altri. La possibilità di trivellare deriva, come ben sappiamo, dalle decisioni prese a suo tempo dal governo Monti, ma ribadite e rinforzate dal decreto renziano Sblocca Italia del 2014. Secondo le grandi associazioni ambientaliste, la strategia energetica del governo è sbagliata e procede in direzione ottusa e contraria. Non genera ricchezza né occupazione, né tantomeno ridurrà la dipendenza energetica dalle fonti primarie straniere. E forse ostacolerà la crescita delle energie rinnovabili, sbandierata dai nostri rappresentanti, ma occhio alle differenze tra il dire e il fare, come elemento insostituibile della lotta ai cambiamenti climatici anche nell'ultima conferenza di Parigi. E qui non si tratta di dire meglio poco che niente, perché i costi e i rischi legati a questa attività sono considerevoli. E non occorre andare indietro di anni per ricordare il disastro nel Golfo del Messico della British Petroleum. Nel dicembre 2014 si è rotto un oleodotto in Israele e la scorsa primavera è accaduto in California con danni gravissimi. Certo, può anche non succedere niente, ma la domanda è: vale la pena rischiare così tanto per ottenere così poco? Ad ogni modo, le trivelle di Renzi vengono piazzate. C'è preoccupazione per il mare Adriatico, soprattutto perché nella documentazione del Ministero dello Sviluppo e precisamente nei documenti della VIA, la valutazione di impatto ambientale, si parla del rischio di subsidenza. Con questo termine si intende l'abbassamento del suolo a causa delle estrazioni dal sottosuolo marino. Questo fenomeno, dicono gli esperti di Greenpeace, una volta innescato è quasi impossibile da controllare e può causare aumento dell'erosione delle coste e addirittura terremoti. E la gente è contenta? Certo, ci sono quelli, e io ne conosco tanti, se li conosco, che tutto quello che passa il convento è oro colato. E poi ci sono quelli ai quali non frega assolutamente niente e pensano che questa sia la soluzione, invece che una tra le tante soluzioni possibili, molto probabilmente la peggiore di tutte. Restiamo noi, come gli indiani pelle rossa richiusi in piccole riserve, come Radio Cooperativa, a dire di no. Così è nato un comitato chiamato NotRiv, che ricorda un pochino i NotAv, anche se il loro tono è molto più pacato e le loro soluzioni sono meno drastiche. Partita dalla Puglia e guidata dal presidente Michele Emiliano, ricordo del Partito Democratico, la mobilitazione punta ad indire altrettanti referendum locali per abrogare la nuova normativa. Ma se a muoversi contro una legge dello Stato sono diverse regioni, vedremo tra poco quante e quali, non può certo sfuggire la portata politica della vicenda. Certo che anche le altre regioni che si affacciano sull'Adriatico sono sul piede di guerra. Marcello Pittella, presidente della Basilicata, non le manda certo a dire. Dice: stiamo mantenendo fede alle cose che abbiamo sempre sostenuto. In mare siamo contrari alle trivelle e sulla terraferma non andiamo oltre le autorizzazioni del 98 che sono antecedenti al nostro governo. Ed è chiaro che, oltre alla salute e all'ambiente, a questi politici interessa tutelare il turismo e la qualità della vita. Come si può dar loro torto? Sono interessate all'azione NotRiv 9 regioni adriatiche, 7 a statuto ordinario, Puglia, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo, Calabria e Veneto, alle quali se ne aggiungono 2 a statuto speciale, la Sicilia e la Sardegna. Le questioni sono due. Da un lato c'è l'aspetto della salvaguardia dell'ambiente e delle coste, che è assolutamente condivisibile. Dall'altro lato c'è la presunta incostituzionalità delle norme contenute nello sblocco Italia. Ma per questo occorre aspettare una risposta della Corte Costituzionale. Dunque, le strade, al momento di questa discussione, che è antecedente ad oggi, sembrano essere soltanto due. O si riesce a raggiungere un accordo con il governo centrale, cosa che non è avvenuta, o si procede con i referendum regionali. Bene, all'inizio di ottobre i quesiti referendari vengono depositati in Cassazione da parte di 10 consigli regionali. Alle 9 regioni già citate, infatti, si aggiunge anche la Liguria. Va detto che non sarà necessario raccogliere nessuna firma, dal momento che la legge prevede che i quesiti possono essere votati se presentati da almeno 5 consigli regionali, la metà di quelli che si sono effettivamente mossi. Così si è arrivati alla proposta di effettuare questo referendum abrogativo. Le regioni che l'hanno proposte, da 10 diventano 9, in quanto l'Abruzzo all'ultimo momento si ritira. Il referendum, come sappiamo, è uno strumento di alta democrazia, l'unico che rimane ai cittadini per far sentire la propria voce, ed è quindi importante che gli elettori siano messi nelle condizioni migliori per decidere cosa fare. Ma questo referendum è, da qualsiasi parte lo si voglia guardare, contro il governo, contro una politica miope e assurda fatta solo di slogan. Per questo il Consiglio dei Ministri ha proposto al Capo dello Stato la prima domenica utile per la consultazione, e cioè il 17 aprile. Mattarella avrebbe potuto scegliere una data diversa, magari quella delle elezioni amministrative di giugno, così da avere un numero di presenze maggiore alle urne. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Il 17 aprile è tra circa un mese e mezzo, e personalmente credo che la stragrande maggioranza degli italiani non sappia neppure quello che accade in Adriatico. Figuriamoci se potranno mai decidere se questo è un bene oppure un male. Ancora una volta, dunque, il governo gioca sporco, ha paura di confrontarsi lealmente coi propri cittadini, fa leva sull'enorme ignoranza civile e sociale di questa nazione. Per quello che può valere, il mio invito è personale, è per dire sì al prossimo referendum e di coinvolgere quante più persone possibile spiegando come stanno realmente le cose. Amy Winehouse, Back to Black. Vediamo per concludere di dare alcune indicazioni su questo prossimo referendum del 17 aprile contro le trivellazioni in Adriatico per votare sì. Si voterà solo nella giornata di domenica 17 aprile e potranno partecipare tutti i cittadini italiani e non solo quelli delle 9 regioni presentatrici del quesito. La pubblicità potrà cominciare solo 30 giorni prima e quindi dal 18 di marzo, lasciando pertanto un tempo molto stretto su una materia di cui i cittadini sono scarsamente informati. Secondo le stime dei tecnici delle grandi associazioni ambientaliste, WWF, Legambiente e Greenpeace, la quantità di petrolio da estrarre basterebbe alla nazione per 7 settimane, mentre produciamo il 40% di energia elettrica da fonti rinnovabili e si dovrebbe fare molto di più in questo settore, come avviene ormai in tanti altri paesi, anche europei. Quello che i promotori del referendum chiedono, è l'annullamento della norma che permette alle società petrolifere di cercare di estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalla costa senza limiti di tempo. Dovesse vincere il sì, le attività in corso si fermerebbero progressivamente alla naturale scadenza dei contratti. Uno potrebbe chiedere, ma non si è mai verificato se queste operazioni sono di per sé pericolose? Certo che è stato fatto, e addirittura è stato fatto dal Ministero dell'Ambiente, il quale poi si è dimenticato di rendere pubblici i risultati che si riferiscono al triennio 2012-2014 per 34 trivelle presso le coste di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. In questi giorni Greenpeace ha finalmente avuto accesso alla documentazione e l'ha pubblicata. Si chiama Trivelle Fuorilegge, lo trovate nel sito di Greenpeace. Andate a leggerlo perché è estremamente interessante. È da sottolineare che nel Mediterraneo operano oltre 100 trivelle, delle quali non si sa assolutamente niente. I risultati sono preoccupanti, sostiene Greenpeace, per la presenza nei pressi delle piattaforme di idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti, oltre a sostanze associate a numerose patologie gravi, tra le quali il cancro. Sostanze che sono in grado di risalire la catena alimentare fino alla testa dove ci sono gli esseri umani. Il rapporto spiega come e perché queste attività sono pericolose. Io rimando a questo documento per una informazione più completa. Quello che stupisce, non noi che siamo abituati a tutto questo, è il fatto che nonostante questi dati siano ben noti al governo, nessuna licenza sia stata ritirata alle compagnie petrolifere. Né il Ministero ha mai adottato un provvedimento che sia uno per tutelare il mare. Sarebbe da chiedersi perché, ma la risposta è talmente ovvia da risultare del tutto inutile. Ci sono poi i monitoraggi eseguiti da ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è gestito dal Ministero dell'Ambiente. Ma questi monitoraggi sono stati fatti su commissione di ENI. Perché? Perché mai un organo pubblico viene pagato da una società per azioni che sta per essere controllata? Ci risiamo ancora e ancora. Il controllore è a libro paga del controllato. Di fronte allo scandalo delle trivelle fuorilegge, Greenpeace ha chiesto che il Ministero dell'Ambiente ritiri le concessioni a chi continua a inquinare il mare con sostanze cancerogene. Non solo, ma che il doppio gioco dell'ISPRA cessi immediatamente. Ecco, un altro buon motivo per fare in modo che i cittadini italiani si esprimano con un sì al referendum del 17 aprile e facciano terminare questi vergognosi giochini. Registro che ad oggi solo il Movimento 5 Stelle si è schierato apertamente per il sì. Aspettiamo che altri partiti dicano la loro, in particolare il Partito Democratico. Sono davvero curioso di vedere come se la caverà. E adesso un brano hip hop. Occhio al testo. I've got something to tell you.
Eri la più carina, un'eterna Miss Liceo. Eri il trofeo per il torneo dei Romeo che dietro di te facevano corteo. E tu sfruttavi tutti senza scrupoli. Indossavi uomini come abiti.
con la tua bellezza li rendevi deboli, servili ed arrendevoli. Poi quando ti stancavi li buttavi tipo straccio vecchio dei loro sentimenti, non ti curavi, amavi solo la persona riflessa nel tuo specchio. Così sei cresciuta giudicando tutto dall'aspetto, pensando che la confezione c'entri con la qualità del prodotto. In base a questo hai scelto i tuoi amici, persino il tuo compagno. Era bello, quindi era degno di far parte del regno di apparenza di cui in testa tu avevi il disegno. Era come un sogno, ti sposaste a giugno, a settembre ti mostrò il suo pugno. Dimmi ora come ci si sente a essere insultata, ignorata, a essere picchiata da una mano ubriaca. Ora che anche il tuo specchio non ti vuole più vedere, ora che la tua bellezza sta nel fondo di un bicchiere, dimmi come ci si sente. Su questo hai investito tutte le energie e i tuoi averi. Ricordo il tuo concetto di straniero, dicevi questo non è il posto loro, sono maleducati, sporchi, ci portano via lavoro. Difendevi la tua ottusità come un tesoro, quello è il tuo sentiero che non ti ha portato a sentire che il terreno su cui ogni giorno camminiamo noi non lo possediamo, lo occupiamo, e non è italiano, africano, è un dono che è stato fatto a ogni essere umano. I confini, le barriere, le bandiere sono giunti dopo, aiutando l'odio, la guerra, il razzismo a fare il loro gioco. Dimmi come ti senti ora che non ci sono più confini e le frontiere sono aperte. Tu appendere al chiodo la tua camicia verde, la bandiera più non serve. Ora che hai speso tutto e sei ridotto all'elemosina, finalmente sai che non c'è colore, razza, ma solo anima. Ora tu sei l'emarginata, evitata, scalciata, ignorata quando chiedi qualche moneta. Ora che non hai più una proprietà che ti dia un'identità, spinto lì soltanto la bandiera della povertà. Di tasche piene, di porte aperte, ma insoddisfatto della vita, delle tue spalle coperte. Non avevi mai lavorato per mangiare, lo stesso vivi tutto quello che si può desiderare. Giravi declamandoti infelice a gran voce, ti dicevo che eri fortunata ma non ti davi pace. Il tuo dramma era scoprire chi eri, ma quello è il dramma di ogni uomo, ed è più facile soffermarci sopra stomaco pieno. Non immaginavi quanto scotte, come dura portare a casa la pagnotta. Ora lo sai dopo che il papi ha fatto bancarotta. Avevi il meglio ma non lo hai apprezzato, perché non possiedi niente, se niente ti sei guadagnato. Dimmi come ci si sente ora che devi sudarti bene i materiali, vedi che hai poco spazio per i problemi esistenziali. Ora che sei una parte del mondo che ignoravi, sei diventata una di quelle pietre che scalciavi.
Questo brano degli Articoli 31 del 1998 è una cover molto, ma molto particolare di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, la cui voce la state sentendo negli intermezzi in inglese. È in parte la traduzione del testo di quella che viene considerata la più bella canzone di sempre, sicuramente quella che ha prodotto una rivoluzione nella musica leggera e nel mondo rock nel 1965. Accanto alla traduzione della lirica di Dylan ci sono alcuni pezzi di testo che affrontano temi più recenti e attuali come la convivenza con altri popoli e razze. E il rap con la voce di J-Ax chiude questa puntata di Non ci credo. Restate sintonizzati su questa emittente perché tra poco Paola e Lorenzo saranno in studio per farvi compagnia con la loro trasmissione Sabato Ospitale. Vi ricordo che questa trasmissione si alternerà con Finestra sul territorio, che si è spostata dal lunedì pomeriggio al sabato alle 16.30 ogni 15 giorni, un programma che propone dibattiti, conferenze, inchieste legate al territorio veneto. Dopo Sabato Ospitale una registrazione di Livingston, poi il libro parlato e questa sera Io ci sono e tu, che chiuderà la giornata di sabato 5 marzo 2016. La puntata di oggi, non ci credo, si potrà riascoltare domenica 13 marzo alle 16.50 in replica registrata. Noi invece ci risentiamo tra 15 giorni in diretta per continuare a parlare di Blue Economy e raccogliere anche le ultime notizie in campo ambientale. Ringraziandovi per l'ascolto, vi lascio ad un brano memorabile del panorama rock. Il disco da cui è preso è una delle grandi pietre miliari della musica moderna, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. 50 milioni di copie vendute ci dicono quanto questo disco sia stato amato dal pubblico, oltre che incensato dalla critica come il miglior prodotto dei Pink Floyd e uno dei migliori album rock di ogni tempo. Ho scelto il brano Time, che ragiona sulla relatività del trascorrere del tempo, lento e pacifico quando si è giovani, mentre poi ti accorgi all'improvviso che 10 anni sono già passati. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Starting.